abbiamo ascoltato delle parole misteriose, impegnative, e probabilmente ci ricordano il giorno del nostro matrimonio e quando sono state lette proprio per noi come programma di vita. Non è bene che l'uomo sia solo, guai ai soli. Gli voglio fare un aiuto che sia simile a lui. I due saranno una carne sola. L'uomo non divida ciò che Dio ha unito, questa vita di comunione che scaturisce dal progetto di Dio, che ci riguarda tutti. Ci domandiamo come mai questo progetto? Perché noi siamo stati fatti ad immagine di Dio, il Dio della rivelazione, il Dio cristiano, il Dio nel quale crediamo, è un Dio che è comunione di persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Fatti a sua immagine portiamo questa nostalgia, una nostalgia, una vita di comunione. È vero che è frequentemente spezzata, ne facciamo esperienza proprio tutti indistintamente. Questa è la forza del peccato, ma il Signore è venuto a radunare ciò che sembrava impossibile, ciò che sembrava perduto. E attraverso la grazia del Signore è possibile vivere in questa unità vera e profonda, è possibile riconciliarsi profondamente, riappropriarsi del proprio progetto di vita, a partire dal Signore. È bello vedere Francesco, e possiamo pensare che sia un'isola misteriosa, un'isola grandissima. Eppure vedete, anche Francesco non cammina da solo, lo dirà lui, è nel suo testamento. Il Signore mi ha voluto donare dei fratelli, anche intorno a lui c'è una comunità. E anche intorno a lui c'è una fraternità, ci sono delle persone che camminano insieme, dono del Signore, ma anche responsabilità reciproca, perché l'essere insieme a delle persone comporta un'attenzione, comporta uno sforzo e comporta sempre una vigilanza da parte nostra. È molto bello perché tutti noi conosciamo il fioretto della perfetta Letizia, dove anche San Francesco è stato messo a dura prova, ormai verso il termine della sua vita. E quando scriverà Frate Leone, scrivi, se ci dicessero che tutte le persone sapienti sono entrate nell'ordine, non è vera gioia. Se ci dicessero, guardi, i frati sono diventati così santi che fanno risorgere perfino i morti, non è vera Letizia. Guarda, e se dovessero venirci a dire, guardi, i frati predicano così bene che hanno convertito tutti i musulmani, non è vera Letizia. E allora, Francesco, dov'è la vera Letizia? Vedi adesso, frate Leone, arriviamo al nostro convento di Santa Maria degli Angeli, siamo tutti intirizziti, bussiamo alla porta e il portinaio non ci vuol ricevere, vai via, vai dai lebbrosi. E poi noi continuiamo a persistere lì a quella porta, bussando, e il portinaio stizzito viene e ci dà tante botte, e poi ci chiude fuori dalla porta. Vedi, se noi non pensiamo male dei nostri fratelli che sono dentro e sopportiamo tutto per amore del Signore, questa è la vera e perfetta Letizia, perché il Signore fa così con ciascuno di noi, Che bello se pensiamo un po' anche alle nostre famiglie, e tante volte ci possono essere degli screzi, delle incomprensioni, delle ferite profonde, però se non ci allontaniamo da quella porta, se ci affidiamo al Signore, magari la riconciliazione diventa possibile. Francesco ci indica proprio questa strada. Ma come è stato possibile raggiungere questo vertice a Francesco d'Assisi? La liturgia ci ha guidato un pochino dicendoci che Francesco non è importante perché ha ammansito il lupo di Gubbio, non è importante perché ha cantato il creato, laudato sia mio Signore, cose stupende, anche l'enciclica del Papa Francesco è su questo tono. Anche noi dobbiamo aprire gli occhi e riconoscere la bontà del Signore, molto concreta, che ci circonda continuamente, non desiderare qualche cosa d'altro. Ti ringrazio perché mi hai creato, redento, fatto cristiano, qualcosa che posso palpare nella mia vita, che posso toccare, sperimentare, cose che già sono accadute e accadono continuamente. E poi il Signore ne farà anche di migliori nel futuro. Intanto incominciamo ad accorgerci di questo. Francesco non è importante perché ha predicato, e siccome nessuno voleva ascoltarlo, ha predicato là agli uccelli sul Monte dell'Averne. Francesco è importante perché è un innamorato di Cristo. Chiara direbbe, perché è un cristiano, è un cristiano. Cioè, è una persona innamorata di Cristo, che ha voluto incontrare Cristo. E specialmente ha voluto incontrare Cristo e Cristo crocifisso. Perché il Signore gli si manifesterà proprio così. E quando aveva 24 anni, là nella chiesetta di San Damiano, davanti a quel crocifisso, non sapeva cosa dire nella sua preghiera, sente che il Signore parla a lui. Lui non parlava al Signore, ma il Signore parla a lui. Che bella preghiera. Quando veniamo a pregare, noi soffochiamo il Signore e la Madonna con le nostre preghiere, non ascoltiamo mai. Francesco invece ha imparato ad ascoltare il suo Signore. Ascolta Israele, ascolterà quelle parole. Francesco, vai e ripara la mia chiesa. E saranno piuttosto misteriose all'inizio, pensava di fare il muratore. Più tardi comprenderà che dovrà intervenire nella Chiesa di Dio nel restaurarla all'interno, specialmente attraverso una obbedienza incondizionata al Papa e alla gerarchia. Francesco è innamorato della croce e di Cristo crocifisso, perché sulla croce gli si rivelava pienamente l'amore di Dio, che si manifesta in tante cose, ma diventa un amore palpabile contemplando la croce. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Il suo Signore, che per chiamarci amici ci ha voluto dare la vita, e in che modo ci ha dato la vita? Proprio là sulla croce. E dirà, allora riempiva la selva di pianti e diceva, l'amore, questo amore non è amato da nessuno. Signore, fammi sperimentare una briciola del tuo amore. 1217, quasi 800 anni fa, quel serafino che gli apparirà gli imprimerà proprio i segni della passione nel suo corpo. Francesco è diventato un alter Christus. Ecco, contemplando il Cristo crocifisso e le sofferenze di Cristo, gli viene la voglia, il desiderio anche di imitarlo un po'. Perché Francesco dice, ma guarda il Signore, ed è il padrone dell'universo, l'ha creato Lui, il padrone di tutto, e per mio amore si è fatto povero, si è fatto meschino, si è fatto l'ultimo di tutto. Io voglio fare la stessa roba. Anch'io voglio farmi povero. Capite allora come mai Francesco, davanti al padre Pietro di Bernardone, restituirà perfino i propri vestiti, nel desiderio di imitare il Signore, non perché era arrabbiato col padre, non per fargli vedere cosa era capace di fare, non perché è bello essere povero, semplicemente perché voleva imitare il suo Signore, che era nato povero a Betlemme, il padrone di tutto, era morto nudo sulla croce, e lui ha desiderato proprio imitarlo così, visibilmente. C'era un mio confratello che diceva, la fattualità di Francesco d'Assisi, non faceva tanti ragionamenti, passava continuamente ai fatti, arrivava a una conclusione, compiva immediatamente il fatto, si spogliava di tutto, per sembrare proprio al suo Signore. Poi girerà per le selve di Assisi, gridando, io sono l'araldo del Gran Re, lo butteranno in una fossa piena di neve, uscirà tutto contento dicendo, contento per aver sofferto qualche cosa per il suo Signore. Ecco allora, fedelissime immagini di Cristo e di Cristo crocifisso, innamorato proprio del suo Signore Francesco. Il secondo aspetto, accenniamo a qualche cosa, questa persona cristiana. E Francesco poi, aveva scoperto la parola di vita che era il Vangelo. E certo, poteva contemplare il Cristo crocifisso sulla Chiesa, ma Cristo è vivo anche nella sua parola, nel suo Vangelo. Scriverà per i suoi frati, nella nostra regola, la vita dei frati minori è questa, osservare il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Francesco, l'innamorato della parola di Cristo, l'innamorato del Vangelo. Queste parole che lui ascoltava e che non lasciava mai cadere proprio dal suo cuore, le conservava dentro di sé. Ricorderete come dopo la sua conversione, era andata in casa di un amico, Bernardo da Quintavalle, l'aveva invitato a cena, e San Francesco non era una persona scontrosa, aveva partecipato, e siccome Bernardo aveva sentito dire che lui trascorreva la notte in orazione, cosa fece? Gli fece preparare una cameretta e poi incominciò a spiarlo. Vide che Francesco tutta la notte pregava con le mani alzate, mio Dio è mio tutto, mio Dio è mio, Francesco anch'io voglio seguire la tua strada, ma non so qual è la mia, come faccio a insegnarla a te? Andiamo dal prete, ci insegnerà lui la strada. Andranno nella chiesetta di San Damiano, il prete aprirà il Vangelo, se vuoi essere perfetto va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e segui. Hai sentito quello che dobbiamo fare? Andranno a buttare fuori tutto dalla casa e si ritireranno in un romitorio. Questa voglia di conoscere Gesù e di portarlo proprio nel cuore attraverso la sua parola, di annunciarlo agli altri, prima di fare un'esperienza evangelica con i suoi fratelli, di umiltà, di mansuetudine, di preghiera, tante virtù proprie del cristiano, e poi anche il desiderio di annunciarlo agli altri. Nel 1220 manderà i primi frati missionari in Marocco, i quali moriranno tutti martiri. Allora Francesco prenderà una decisione, vorrà andare lui stesso missionario in Terra Santa, e ci andrà. Ma era talmente affabile il suo modo di fare con le persone che il Saladino, che faceva tagliare la testa ad ogni cristiano, lo ascoltò molto volentieri e alla fine gli darà il lascia passare e quel bellissimo corno che avrete visto da Vorio, avrete visto ad Assisi al Sacro Convento, ricevuto il regalo proprio dal Saladino di Gerusalemme, il quale non rimase convertito, non venne convertito da San Francesco, e neanche San Francesco è stato convertito dal musulmano, ognuno ha mantenuto la sua religione, ma tutti e due si sentirono innamorati alla ricerca dello stesso Dio, come sono fatti i santi. Pensate che dopo questo fatto, Chiara d'Assisi, che era in stretta clausura nella chiesetta di San Damiano, dove San Francesco aveva fatto costruire per loro un monastero, avrebbe desiderato andare anche lei missionario. Uscirà, l'unica volta, esce dal monastero per chiedere a Francesco di dare anche lei missionaria per diffondere il Vangelo del Signore. E Francesco gli dirà di ritornare in monastero a vivere lì la sua esperienza evangelica. Quest'uomo è innamorato del Vangelo. È bello allora pensare un pochino anche a noi. Noi devoti di San Francesco d'Assisi, vediamo questo cantore del creato, non dimentichiamolo mai, e che Francesco è un grande cristiano, la sua vita evangelica, ma la vita di ogni cristiano è fondata sul Vangelo. Siamo un pochino così barcamenanti a destra e a sinistra, però cerchiamo di rifarci proprio al Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, tutti innamorati di Cristo. Lo contempliamo sulla croce e Francesco dice e lo ricevi nell'Eucaristia, lo ricevi nell'Eucaristia. Per quello dirà, io non voglio considerare nessun peccato, anche se dovesse comparirmi davanti il prete che è il più peccatore di tutti gli uomini. Perché dice, in confronto ai suoi peccati, in confronto al dono che lui mi fa, i suoi peccati sono niente. Solamente lui mi dà il pane di vita, solamente lui, nel nome di Gesù, che tanto mi ama, mi dà il suo perdono. Cosa sono i suoi peccati di fronte a questa ricchezza che egli mi dà? Quindi il grande rispetto che egli aveva anche per tutti i sacerdoti e per la Santa Chiesa di Dio, che è il popolo radunato, redento da Cristo e salvato da Lui, segno della presenza di Cristo che in mezzo alla dispersione degli uomini, con il suo spirito, raduna continuamente e compagina il suo popolo. E lo fa in modo particolare attraverso le persone che sono più attente, più docili all'azione di questo spirito. Francesco è uno, ma possiamo essere anche ciascuno di noi, fomentare la carità, la fraternità per amore del Signore, nella potenza dello Spirito, al giorno d'oggi, cominciando un po' dalle nostre famiglie, dai luoghi dove noi ci ritroviamo, saremo veramente figli di Dio, figli di Dio, come lo è stato Francesco. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.